luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Il portale runico si richiuse con una folata di vento che raggiunse l'archetto del soggiorno. Aina ne parve infastidita e saltò sulla spalliera del divano sottraendosi alle carezze di Marcus. Seduta dov'era, Envil non riusciva a vederlo, eppure l'energia del portale che si estingueva le era arrivata molto più limpida di quanto ricordasse, così come quella di Nazar che si allontanava. Dopo il proprio risveglio le pareva che tutto fosse accresciuto ed accentuato a livello sensoriale. Nonostante il cordone tra loro fosse andato perduto, Larit percepiva distintamente l'aura del Crucian come se non fosse cambiato niente. Anzi, molto più di prima. Sì, tutto sembrava essere amplificato, fin troppo. In quel momento le parve insostenibile perfino la stupida ansia di aver sentito Nazar allontanarsi. Sapeva bene il perché. Succedeva puntualmente, in fondo. Aveva sempre il terrore che lui non ritornasse. Abbassò gli occhi emettendo un sospiro sommesso. Sarita tornò a sedersi accanto a lei e poggiò di nuovo la schiena al divano. Accavallò una gamba, facendola ciondolare e mettendo in mostra le calze a rete sdrucite in più punti. Marcus allungò una mano verso Envil e le strinse un braccio, facendo presa sul suo maglioncino nero. Larit si voltò a guardarlo, scoprendogli in volto il solito sorriso rassicurante. La stretta dell'amico parve distenderle i nervi in un attimo, come succedeva da sempre. La lasciò andare solo dopo parecchio. Envil non pensava che l'uomo conoscesse la natura della propria ansia, eppure si accorgeva sempre di ogni cosa. La conosceva davvero bene. Forse più di Nazar. Chi lo sa?
Quanto successo a Rudy ieri è un episodio quanto mai grave.
Incominciò Amber, continuando a tenere le braccia conserte.
Il caos sta ricominciando a muoversi. Molte persone stanno misteriosamente morendo, in una maniera insolitamente cruda, a Boriana. Envil, so che hai notato il tempio in frantumi.
La ragazza annuì, deglutendo. Nessuno fiatò.
So per certo che sia opera degli oscuri e che per qualche ragione gli umani siano coinvolti in qualche maniera.
Il volto della donna si incupì ulteriormente.
E anche gli Arit. In qualche modo questi eventi stanno passando per omicidi comuni, venendo classificati come i soliti delitti o incidenti che si verificano nella quotidianità della metropoli. Ma non è così. Posso sentirlo. E cosa più importante? Non era mai successo che non venisse a me nessun fantasma errante, nonostante il massiccio numero di morti dell'ultimo periodo. Non è affatto normale.
Zaccaria infilò solo allora il muso nella stanza, dando una veloce annusatina al pavimento, dopodiché trotterellò a sedersi a fianco al padrone, rimasto in piedi accanto alla suprema. Anche quel comportamento del cane lupo era inconsueto. Normalmente correva a fare il giro di feste a tutti, invece in quel momento si era subito messo buono buono accanto a Rudy. Probabilmente percepiva la pesantezza nell'aria. Era pur sempre un animale sacro. Non so chi sia quel gran coglione che ha fatto del male a Rudy, ma se vostra eminenza me lo consente vorrei aprire in due quel culetto magico e infilarci qualcosa di contundente. Intervenne Sarita in tono serissimo ed arrabbiato e con un'espressione impassibile sul viso. Ascar sorrise guardandola affettuosamente. Carezzò il capo del cane. Perché sono sicura che uno così non è morto, vero? Nonostante Nighty gli abbia dato una bella bruciacchiata. Figuriamoci. Aggiunse la donna, assestando una pacchetta sulla gamba dell'amica. Marcus scrutò Envil confuso, capendo il riferimento a lei, mentre la ragazza si agitava sul posto. I ricordi di quanto successo al Bang Up le affollarono la mente a tutta velocità, facendole girare la testa. Amber si avvicinò all'uomo e gli tese una mano.
Prima di continuare, permettetemi di aggiornare Marcus.
Oh, vuole fare una di quelle cose magiche, commentò Sarita a bassa voce, annuendo enfaticamente col capo, facendo ridacchiare Ascar. Marcus ricambiò la stretta ed Amber disse:
Renderà le cose più rapide, se comprenderà di cosa parliamo senza dovergli spiegare ogni cosa a parole. Prendi per mano Anvil.
Lui obbedì senza esitazione, dopo aver lanciato alla ragazza un'occhiata interessata. Poi la Suprema bisbigliò qualcosa in un tono roco e riversò la propria energia nell'uomo, lasciandola confluire dalle proprie dita a quelle di lui. Un secondo dopo, gli occhi di Mark si chiudevano ed i ricordi dell'Arit gli confluivano a tutta velocità nella mente. L'uomo emise un verso sorpreso ed Envil digrignò i denti, nonostante non fosse nuova quell'esperienza. Anche se di solito non era lei a regalare i ricordi, ma ne riceveva dagli altri. La sensazione non fu piacevole nel complesso. Era come se qualcosa le stesse raschiando via i neuroni dalla scatola cranica. Percepiva la testa formicolare dolorosamente, l'energia opprimente della Suprema. Quando tutto finì, le esplose un mal di testa tremendo. Quei ricordi, in parte precedentemente cancellati dalla sua memoria, erano confluiti anche in lei ad una velocità pazzesca e l'avevano costretta a prendere atto con limpidezza di quanto successo durante quella nebbia rossa di rabbia e di odio incontrollabile provate la notte precedente. Qualcosa che forse il suo subconscio ancora non era riuscito ad accettare. Aveva quasi ucciso una persona. Il fiato le mancò per un momento, strozzandogli in gola, e l'Arit si tenne la testa indolenzita, mollando la mano di Mark, che sobbalzò. Percepì di nuovo la fronte pervasa da un calore ustionante, il petto andarle in fiamme. Gemette, piegandosi su se stessa in preda alla nausea.
Anvil.
Sentì molto lontano Marcus chiamarla. Cosa stava diventando? Era pericolosa. Avrebbe involontariamente fatto del male a qualcuno. La sua energia di elementale si dibatté nella stanza, emanando un intenso bagliore, costringendo Marcus a coprirsi il viso col braccio buono, ritraendolo da Envil dopo aver cercato di nuovo un contatto. Qualche oggetto vorticò nella stanza, facendo emettere alla Sphinx un soffio basso, sibilante. La Suprema non si mosse. Le immagini del locale distrutto tornarono ancora davanti agli occhi della ragazza. Poi la carne del volto di Sirio che si liquefaceva come burro, lasciando solo un teschio sbiancato dal calore ad agitarsi agonizzante. E se per sbaglio avesse ferito i suoi amici la notte prima? Oh, Nicolas! Il tocco della Suprema la raggiunse e l'energia si placò all'istante. Le dita della donna sulla schiena della ragazza furono appena percepibili e la sfiorarono per meno di un minuto, eppure da loro scaturì una sensazione di freschezza. All'Arit venne da pensare alla pioggia che donava ristoro ad un campo arido. L'aura di Envil l'assorbì con avidità e prese un forte respiro di sollievo. I ricordi in lei si dissiparono. Gli oggetti tornarono al loro posto e la pressione nel salone scomparve. Aina si tranquillizzò e Mark prese fiato, sconvolto. Non riusciva a credere a quella nuova realtà legata alla sua piccola amica. La conosceva bene. Gli parve troppo da sopportare per lei o da gestire. Lo sarebbe stato per chiunque, forse. E nell'insieme la situazione della ragazza gli ricordò Amber in un modo fin troppo doloroso. Tenne quei pensieri per sé. Non sarebbero stati d'aiuto. Anvil rimase ripiegata su se stessa, ascoltando il proprio corpo tremare. Barbugliò, sentendo la voce rompersi. Sono un mostro,
Oh, tesoro mio.
sussurrò Marcus. Le lacrime cominciarono a scivolare in terra, arroventandole la pelle. L'inconfondibile mano di Mark le strofinò la schiena nel buio. L'uomo le sussurrò frasi rassicuranti, mentre accanto a lei Sarita sospirava con fare trasecolare, esternando: magari lo avessi accoppato, zuccherino. Sarebbe stato meglio, puoi scommetterci. Col cazzo che è morto, me lo sento.
Mostrami i tuoi occhi, Envil di Melua.
Sopraggiunse la voce di Raisa. La ragazza si strinse con forza le braccia attorno al corpo, reprimendo come poté i tremiti che la stavano tormentando. Poi si risollevò a fatica e guardò la Suprema negli occhi. Si accorse che erano diventati verdi, anche se lo notò in modo vago, ovattato come ci si accorge con noncuranza del cielo che cambia colore durante il tramonto. Amber le sorrise con una dolcezza disarmante, la sua energia la avvolse con gentilezza, come solo quella di Nazar era sempre riuscita a fare, mescolandosi al calore della mano di Mark ancora sulla sua schiena.
Proteggere chi si ama non significa essere mostri, Envil,
disse Amber, sfiorandole una guancia.
Il tuo potere è un dono. Non scambiarlo per una condanna. Mai. Neanche quando ti sembrerà di perdere la ragione.
La donna le strinse una spalla.
Vedrai, saprai farne la tua forza. Per te e per chi ti sta a cuore,
aggiunse.
Comprendo bene cosa provi.
Marcus fissò la donna in silenzio. Envy l'annuì e si pulì le lacrime dal volto. Sarita le assestò qualche pacchetta sgraziata sulla spalla, rimanendosene zitta. Anche Zaccaria decise di partecipare e trotterellò fino a lei per leccarle il viso, riuscendo a strapparle una risatina.
Ecco, è molto meglio quando ridi.
Si introdusse finalmente Askar. Le si avvicinò a sua volta e si accosciò per guardarla negli occhi, attendendo che la Suprema gli facesse spazio. La donna si scostò, lasciando che Aina le si arrampicasse sulle spalle, come sempre. Lasciò per qualche minuto la stanza per togliere di mezzo le tazze vuote del caffè. Per dare modo ai due di parlare in tranquillità.
Ehi, guardami un po', Pulce.
Lo sguardo della ragazza incontrò quello di Rudy, appena velato da qualche ciocca della frangia candida che gli ricadeva sul viso, nonostante il suo tentativo di pettinare la chioma all'indietro col gel. Rudy sorrise e le prese entrambe le mani, innestandole subito sotto pelle una sensazione di calore e pace. Era come un tranquillante naturale. L'effetto su di lei fu incredibile. Solo quel tocco così semplice si portò via tutto, ogni paura, rimorso, dolore. Fu un assaggio del vero potere che il ragazzo portava in sé. Finalmente la sua energia si faceva sentire di nuovo, si disse Envil. L'essenza di Ruti era tornata.
Lunga vita al rituale Crucian. Ci occuperemo di tutto assieme, come sempre. Ti fidi di me, vero?
Seguitò Askar. Zaccaria si accucciò ai piedi di Sarita. Envy l'annuì.
Lasciati guidare. Andrà tutto bene allora.
Aggiunse poi il ragazzo.
Dovrò strigliarti un po', però. Ci stai?
Una smorfia divertita si palesò sul volto inumidito dell'Arit. Niente a cui non sia abituata, rispose. Askar ridacchiò ancora una volta e le spettinò i capelli.
Chi lo sa? Forse.
Si rialzò in piedi e si tirò indietro la frangia con una mano. La ragazza borbottò risistemandosi la capigliatura. Quella mattina la sua chioma pareva proprio destinata a rimanersene in disordine. Amber tornò da loro con la solita camminata elastica e quasi del tutto silente, nonostante gli eleganti stivali chiodati che portava ai piedi. Aina ancora le stava attorno alle spalle, mettendo fusa tutto spiano. Sul suo volto era tornata un'espressione di estrema serietà che per un istante diede un altro brivido ad Envil. Marcus le passò un braccio attorno alle spalle, in silenzio, accostandosi di più a lei.
Posso perfettamente comprendere quanto velocemente stiano accadendo i fatti, ma se davvero non vuoi rappresentare un pericolo per la tua incolumità e per quella delle persone che ti stanno a cuore, Envil, da domani dovrai affidarti a Rudy per riuscire a gestire e controllare il tuo potere.
Riprese Iraisa in tono fermo.
Ed intendo che dovrei padroneggiarlo in maniera impeccabile.
La donna si assestò meglio il borsello monospalla sulla schiena.
Il caos si muove ed io stessa non sono in grado di comprendere cosa stia macchinando Banjuk. Sono consapevole soltanto dell'essenza caotica della quale si sta avvalendo e della quale abbiamo visto gli effetti su Rudy.
Gli lanciò un'occhiata molto seria. Lui incrociò le braccia e chinò il capo verso il cane lupo.
Chiunque fosse il ragazzo che gli ha quasi strappato la vita è di certo un Arit. E non è difficile indovinare che tra loro intercorra un'alleanza. Ma non sappiamo altro per ora. Ho continuato ad indagare su ogni piano spirituale, oltre che fisico, in vostra assenza. E nonostante la collaborazione dei pochi spiriti che hanno deciso di comunicare con me, non traspare nulla di atipico.
Sta a significare che quei due sono dannatamente bravi a non dare nell'occhio.
Si intromise Rudy, fissando il pavimento.
Se posso dire la mia, qualcosa mi stona.
Esternò Marcus, sollevando lo sguardo su Ascar e continuando a stringere Anvil. Ascar lo fissò.
Ovvero?
Ovvero la stessa presenza di quel ragazzo che ti ha fatto del male e che ha aggredito anche me.
Mark si fermò per un momento e serrò la mandibola. Anvil si voltò a guardare l'amico con tanto d'occhi. «Ti ha aggredito!» esclamò con rabbia. Per un attimo i suoi occhi si illuminarono di rosso. Lui annuì col capo.
«Ora sai cosa è successo al mio braccio.»
«Una vera carogna!»
commentò aspramente Sarita tra i denti, accavallando una gamba.
«Mi sa che vado a fumare. È meglio.»
Per qualche istante nessuno disse niente. La stanza si riempì di tensione. Sarita sfilò il pacchetto dal proprio marsupio, abbandonato sul tavolinetto lì davanti. Sì, infilò una black grigia tra le labbra dal rossetto sbiadito ed uscì in giardino, richiudendosi la porta a soffietto alle spalle.
«Ma quando è successo? Si può sapere?»
fece Anvil, riprendendo a guardare Marcus con la fronte infossata.
«Ne riparlerete»,
intervenne Rudy.
«Se non ti dispiace.»
Anvil si zittì.
«Ad ogni modo, sì. Anche a me è venuto in mente che un gesto così plateale per qualcuno che palesemente cerca di tenersi in ombra è parecchio strano.»
Riprese Ascar, intascando le mani e guardando Marcus con espressione pensierosa.
«Non so cosa ci sia dietro, né da quanto vada avanti, ma non mi piace per niente. Dobbiamo intervenire al più presto, prima che si ripeta qualche altro episodio spiacevole.»
«Per questo è vitale che parliate al più presto con il guardiano di Buriana.»
Amber si chinò e tese un braccio in un muto invito per la gatta. Lei accettò, si incamminò sul braccio teso della donna e scese sul parquet.
«Sono certa che lui saprà dirvi cosa stia succedendo e saprà guidarvi. Nulla può essere sfuggito ad Ilios, non a lui.»
Anvil aggrottò la fronte.
Guardiano? Esistono entità a guardia di determinati luoghi, manufatti preziosi e molto altro.»
Spiegò rapidamente Ascar.
«Come Staren? Te ne parlai? Ricordi?»
«No.»
«Qualche sera fa al casale. Ti ho già spiegato dei Lampros.»
Anvil strinse le labbra.
«Dici quando Sarita ha stappato quel Chianti buonissimo? Mi sa che di quella sera mi manca qualche pezzo.»
Rudy si concesse una risata. Mark borbottò.
«Santo cielo.»
«Fa niente. Avremo tempo per parlarne.»
Ascar si girò a guardare Amber intascando le mani.
«Sai per caso dove si sia spostato al momento? Ultimamente ho notato che non si trova più dove era prima. Mi pare che si stia nascondendo perché non riesco a percepirlo.»
Lei scosse il capo.
«Purtroppo, come ti ho già accennato, è da un po' che gli spiriti sono restii a parlare. Temo dovrete occuparvene senza il mio aiuto.»
«Te ne vai?» chiese Anvil studiandola. Notò solo allora il borsello che Amber si era messa addosso.
«Se la Suprema li piantava in asso adesso erano davvero fottuti», si disse.
La donna tradì un accenno di rammarico nello sguardo.
«Purtroppo mi dovrò assentare per qualche tempo, non so ancora quanto. La mia presenza è urgentemente richiesta altrove.»
Marcus si alzò dal sofà e si avvicinò a lei, che già si era accostata all'uscio.
«Ma non temere, Anvil. Oltre che assieme a Rudy e Nazar vi lascio in buone mani. Orghe veglierà su di voi e comunicherà con me per ogni evenienza.»
Orghe si palesò al centro esatto del soggiorno, provocando una lieve vibrazione tutt'attorno e un singolare tonfo basso, vibrante, simile al suono di un colpo su un gigantesco tamburo. Un soprammobile dall'aria vecchia tentò di suicidarsi sul pavimento, ma Amber gli gettò uno sguardo e quello tornò al suo posto sul ripiano. Anvil sobbalzò visibilmente e soffocò uno strillo di paura. L'enorme vichingo spostò l'ascia sulla spalla, agganciandola allo spallaccio, mentre Anvil boccheggiava senza fiato, schiacciata da quella nuova energia. Era la prima volta che uno spirito tanto potente si palesava in quel modo inaspettato davanti a lei.
Tenetemi informata su qualsiasi novità. Se qualcosa vi insospettisce, se si muove una singola foglia in un modo che possa risultarvi strano, potrete utilizzare a piacimento il mio antro. Vi aiuterò anche a distanza, nei limiti delle mie capacità.
Disse la Suprema. Anvil passò gli occhi sulle rune che lampeggiavano sulla pelle di Orc, sulla sua barba intrecciata che sfiorava il pavimento e sui suoi occhi, così rifulgenti da impedirle di respirare. La presenza dello spirito la fece sentire sotto una pressa e sprofondò nel divano, diventando tutt'uno con la spalliera. Marcus schiuse le labbra di Amber in un bacio dolce, tanto appassionato che Anvil si sentì in imbarazzo al punto da distogliere lo sguardo. L'uomo trasse a sé la donna col braccio buono e le bisbigliò qualcosa nell'orecchio. Poi si abbracciarono per un po', in silenzio. Anvil continuò ad adocchiare il grosso vichingo apparso dal nulla, che stava palesando un tentativo di sorriso per lei. Quando i due si staccarono, Amber fissò Anvil negli occhi e formulò:
«Sono rimasti pochi roboanti a questo mondo che hanno scelto di incarnarsi di nuovo, Anvil di Melua. Non voglio metterti sotto pressione, ma mi aspetto grandi cose da te».
Poi si voltò ed uscì dalla stanza. Mark accompagnò la Suprema sul corridoio. Anvil ascoltò i loro passi riecheggiare fino a lì, pensando tra sé: «Beh, missione fallita, Amber. Sono ufficialmente, decisamente sotto pressione». Orghi la percepì e grugnì divertito, stringendo gli enormi pugni mentre Ascar abbozzava un sorriso un po' mesto e Zaccaria scodinzolava. Frattanto, Sarita tornò nella stanza, richiudendosi rumorosamente la porta scorrevole alle spalle. Una scia dell'odore dolciastro della sigaretta rientrò in soggiorno con lei. La donna adocchiò, per niente colpita, Org nel mezzo del salotto, brillante come un faro nella notte, e commentò: «Ah, un altro gran figo, vedo. Mi sono persa qualcosa di importante, vero?» Fu davvero la prima volta in un anno che Rudy sentì Org sghignazzare, facendo vibrare le pareti. Era così tanto che il Crucian non metteva piede in quella dimensione immobile nel tempo, che aveva quasi dimenticato come fosse singolare il semplice frusciare della sabbia in quel luogo arcano. Sembrava immutato, eppure non lo era. Riusciva a sentirlo. Il pulviscolo che gli sfiorava quella nuova pelle pareva potergli parlare adesso. Quel cielo arancione, incastonato in un tramonto irrazionale, orfano di una stella ad alimentarlo, lo fissava e solo ora sentiva il peso di quello sguardo. Nazar ascoltò lo stridore del portale runico richiudersi alle spalle, increspando ed agitandogli per pochi secondi la sabbia attorno, tanto bianca e sottile da sembrare neve o cenere. Era strano affondarci i piedi. Non ne aveva mai conosciuto la morbida consistenza che a tratti minacciava di volerlo ingoiare. Non aveva mai avvertito con tanta chiarezza le linee energetiche che si diramavano sul suo capo, attraversando il cielo impossibile con un ronzio muto e vibrante. Le sentì pulsare come sangue che scorresse in vene esterne al suo corpo. Scrutò nella distesa infinita e candida e si domandò quando lui si sarebbe deciso ad uscire allo scoperto. Kairos odiava le visite a sorpresa e con ogni probabilità lo avrebbe strigliato a dovere. Nazar si scoprì a sospirare e del sentimento di angoscia che gli stringeva il petto si arroventò come la sabbia in cui affondava i piedi nudi. Sollevò la testa e contemplò per un bel po' le strisce brillanti di ogni colore conosciuto e non, varcare il vuoto, in paziente attesa, le mani in tasca. Era incredibile conoscere quanto stesse accadendo sulla Terra e rendersi conto che da lì tutto sembrava immutato. Non percepì nulla di anomalo o strano e questo lo scoraggiò. Banjuk era davvero scaltro. Non sarebbe stato semplice far ragionare Kairos. si chiese per la milionesima volta chi fosse quel povero ragazzo che il mostro doveva aver plagiato per il proprio volere.
Sei cambiato, Nazardi Ravi.
La sabbia si mosse a quel tono roboante e piccoli mulinelli sporadici si agitarono tutto attorno. L'eco di quella voce rimase per un po' ad infrangere i granelli bianchi, accapponando la pelle del Crusian. L'occhio di Kairos apparve per primo nel mezzo del vuoto, svelando la mastodontica iride azzurra e fulgida di intelligenza. L'iride fessura scrutò Nazar con attenzione, mentre le imponenti scaglie argentee della bestia divina le si aprivano attorno, componendo l'intero corpo del drago Kairos. Le dimensioni del suo lommuso coprirono l'intero campo visivo di Nazar, dandogli un senso di vertigine fino ad allora sconosciuto. La sua sola presenza era sufficiente a curvare le linee di energia in quel piano, fuori dai regni mortali, piegandole, attirandole a sé come un macigno su un tappeto elastico. Per un lungo momento, impossibile da definire, il Cruz fu sommerso dalle energie che si muovevano attraverso le arterie energetiche del creato. Emozioni, suoni, sapori, un dolore immenso e la più alta beatitudine lo pervarsero contemporaneamente, minacciando di frantumargli la mente. Poi il drago sollevò il capo gargantuesco e l'anomalia parve allontanarsi insieme ai suoi occhi. La sua presenza fu molto più vivida e schiacciante per Nazar in quel momento di quanto fosse abituato. Fece un passo indietro senza neanche accorgersene, mentre la bestia lo studiava con il muso appoggiato alle enormi zampe posteriori, neanche fosse un cagnolino in procinto di sonnecchiare. Un ghigno ironico schiuse appena le fauci del drago, svelandone parzialmente le zanne affilate, tanto grandi da somigliare ad iceberg. L'intera posa di Kairos, così accucciato sulle quattro zampe con le ali chiuse sull'imponente schiena, ne descrivevano il carattere algido e distaccato. Quell'indole indifferente, quella vagamente velata aria di scherno, irritarono molto Nazar. Strinse i pugni nelle tasche, mentre la bestia aggiungeva:
«Quanto sento in te è quasi tangibile, vecchio mio. Dunque, la forma completa non ti si confà. Sono in errore?»
Stavolta un verso divertito sfuggì da quelle fauci, allargando le narici del drago.
«Ti lamentavo poco coinvolto ed affine a sentimenti simili. Sentimenti alquanto umani, per giunta.»
«Tu sei perfettamente a conoscenza di quanto accaduto a Rudy»,
esternò Nazar digrignando i denti. Percepì il corpo fremere e non tentò di nasconderlo. Quantomeno parve far tornare Kairos serio. Il drago dilatò le pupille, non riuscendo a celare un moto di sorpresa. Non era mai accaduto che il Crusian gli desse del tu. La chilometrica coda si spostò attorno a loro, sormontando la minuscola sagoma di Nazar. Si sistemò a semicerchio dietro il Crusian, ricordando una muraglia squamata, impenetrabile. La sabbia si agitò ancora.
«Ovviamente, ne sono a conoscenza»,
replicò Kairos, suo malgrado in tono mite. O forse si sforzò di farlo suonare a quel modo. Non fu chiaro.
«E sei ancora convinto di quanto mi hai detto durante la nostra ultima comunicazione tramite il tempio?»
insistette Nazar, costringendosi ad allentare la presa delle unghie che si era conficcato nella pelle. Sentì dolore, percepì il sangue scivolargli tra le dita. La ferita si rimarginò istantaneamente. Kairos grugnì.
«Non so cosa ti rende inquieto a tal punto, né cosa tu sperassi di sentire presentandoti al mio cospetto, ma la mia risposta è sempre la stessa. Nessuna minaccia grave o significativa sta affliggendo le linee energetiche terrestri in mia custodia. Sul pianeta Terra, nella sua interezza, non incombe alcun male.»
Il drago sollevò il muso dalle zampe, agitando appena la coda. Il pulviscolo tremò e le scaglie fulve della bestia si screziarono dello stesso azzurro che gli animava gli occhi, brillando prepotentemente.
«Rudy è quasi morto per la seconda volta.»
La frase uscì dalla gola di Nazar in un tono lugubre, basso, infuriato. La sua espressione scolpita e minacciosa avrebbe spaventato chiunque altro al di fuori di Kairos. Non mancò di incuriosire la bestia. L'energia di Cruz si dibatté attorno all'uomo in un fosco alito di rabbia.
Inoltre, un altro dei tuoi templi è andato distrutto. Come puoi credere a quanto dici ancora? Gli accadimenti della Galaverna non hanno suggerito alcunché alla tua immensa saggezza. Il caos si muove, sacro Kairos, tu devi darmi ascolto.
E il drago grugnì di nuovo, ringhiando sommessamente. Cominciava ad essere irritato ed era estremamente raro che qualcuno, chiunque, si rivolgesse a lui in quel modo. Sollevò il busto e rimase a sedere, spalancando in un attimo le gigantesche ali. Fendettero l'aria senza sforzo, generando tempeste nella sabbia e proiettando ombre profonde nelle quattro direzioni mentre si illuminavano di energia azzurra lungo le linee sagittali, componendo un'immagine maestosa e terribile di fronte al Crucian.
Ebbene, il trasmutante ora è in salute. Lo percepisco chiaramente. Rispondimi, è così?
Nazar riabbassò le braccia con le quali aveva spontaneamente gesticolato e lo scrutò nel pieno della confusione.
Non vedo come questo...
Rispondi, Nazar di Ravi.
Il lampo che attraversò gli occhi del rettile fu infine sufficiente a smorzare l'impeto di Nazar. Abbassò il capo e strinse di nuovo i pugni.
Così è.
Dunque, ora tutto è sistemato.
Decretò il drago. Studiò per un po' il capo passato del Cruz, leggendo senza fatica l'energia che si agitava attorno a quel piccolo corpo. Sospirò agitando le sabbie, dilatando nuovamente le narici.
Se non riesci proprio a credermi, guarda tu stesso, Crucian.
Di colpo, gli occhi di Cairo scambiarono colore e le sue iridi si cerchiarono di argento. Le linee energetiche che varcavano il cielo arancio si inclinarono verso di loro e si intrecciarono in cerchi concentrici, dando forma ad una spirale che discese sulla sabbia, cambiando repentinamente forma e diventando un globo davanti ai loro occhi. La pelle del Cruz si accabbonò. La terra si palesò nella sua interezza quando il bagliore delle linee diminuì e continuò a roteare placidamente su se stessa. Le sue dimensioni, sebbene rimpicciolite rispetto al pianeta blu originale, erano considerevoli e proiettavano gigantesche ombre sul pulviscolo. Nazar si sentì minuscolo. Kairos porse al Crucian nella punta della propria coda, facendolo lievemente sussultare, e quando lui ci salì, dopo aver spiccato un balzo privo di peso, lo sollevò all'altezza del globo. Rimasero per qualche tempo a fissare la terra che girava. La bestia divina, con gli occhi semichiusi ed un sorriso sornione tra le fauci, e Nazar in piedi, sulla squama apicale della coda smisurata. Il deserto bisbigliò attorno a loro in quel vacuo indecifrabile canto eterno. Le linee energetiche della terra brillavano, avvolgendola completamente e conferendole vigore.
Come puoi vedere?
Interloquì il drago alla fine.
Nulla è cambiato.
Ti sbagli!
La terra svanì con prepotenza e le linee energetiche tornarono nel cielo, saettando in un frastuono assordante. Il drago digrignò i denti affilati ed agitò la coda per scacciare Nazar. Fortunatamente il Crucian non beccava i riflessi e capriolò, planando leggiadramente sulla sabbia. Non si sporcò neanche. Il suo abito blu elegante rimase immacolato e la sua espressione marmorea.
Sono stanco del tuo farne di gare, Crucian.
Tuonò Kairos mentre il terreno si piegava sotto i loro piedi, percosso dal vigore di quell'ira, ed un colore livido si imprimeva nel cielo.
Sei congedato.
Nazar serrò la mandibola ed il suo sguardo blu scintillò. Non replicò ed allungò un braccio accanto a sé, palesando un nuovo passaggio runico che incominciò a stridere fortemente, ricordando il suono di stormi di uccelli in agitazione. Poi riabbassò il braccio e strinse i pugni. La sua espressione incollerita, venne nascosta attorno dai turbini di terra e polvere che l'energia del portale provocava attorno a lui.
Ho infranto una legge energetica poc'anzi, sacro Kairos. Dimmi dunque, non te ne sei accorto?
Rilevò. Il drago dilatò le narici e scaglie del suo manto parvero incresparsi per qualche momento, passando totalmente all'argento.
Tu menti, Crusian. Come osi mentire a me?
Tuo no.
Se non riesci proprio a credermi, guarda te stesso, divino drago.
Sogghignò l'uomo, schernendolo con quelle stesse parole che gli erano state rivolte poco prima. Il drago tremò di sdegno per un affronto simile. Per la prima volta da che era in vita, Kairos si chiese che conseguenze ci sarebbero state se ipoteticamente avesse ucciso quel Crusian tanto irritante. Si trattenne fortemente e scacciò un simile pensiero che certamente non gli faceva onore, agitando ancora la coda.
Leggi la mia memoria,
insistette Nazar. Spalancò il terzo occhio. Kairos lesse, senza neanche farlo di proposito, come se la forma completa del Crusian in qualche modo lo portasse spontaneamente a farlo. Quanto vide, gli accese negli occhi un'espressione indescrivibile. Per la prima volta si sentì sorpreso.
Tu, come puoi essere vivo ed avere aggirato la mia sonda energetica?
Ringhiò, con lo sguardo infuocato di livore. Le ali si agitarono attorno alla bestia, scatenando una corrente d'aria irresistibile. Nazar fu costretto a manifestare lo scudo energetico, incrociando le braccia davanti al volto per proteggersi gli occhi dalla sabbia. Fu un gesto spontaneo che si sciolse subito. Dentro la cupola azzurra non avrebbe potuto penetrare neanche un singolo granello.
Dovresti essere severamente punito per quello che hai fatto, se la morte non ti ha colto.
Un'espressione amara piegò gli angoli delle labbra di Nazar.
Mi sono avvalso dell'energia di Rudy per passare inosservato,
rispose in tono lugubre. Il ventre del drago vibrò vibrante, agitando nelle squame. Nazar continuò a parlare.
Come vedi, un Crusian può affinare astuzie inaspettate ed annessa un poderoso potere in grado di raggirare anche una bestia divina. Ti prego di riflettere, sacro Kairos. Banjuk trama ancora qualcosa e lo fa davanti ai tuoi occhi. Perché ti rifiuti di vedere?
Silenzio!
La voce del drago fustigò l'atmosfera e giunse così potente all'uomo da ferirlo, facendolo strillare di dolore. Le orecchie presero a sanguinargli. Con un ultimo, esasperato gesto, Kairos colpì il Crusian con un colpo di coda, infrangendo lo scudo. Il suo corpo rotolò via, perdendo sangue, venendo risucchiato dal portale. Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto.